Allora, intanto ne approfitto perché abbiamo il piacere di avere ospite, seppur telefonico, poi io lo invito una volta anche a venire qua in redazione perché vive nella nostra Toscana, non proprio a Firenze, ma insomma
ci farebbe tanto
non
piacere.
Troppo lontano, Daniele De Oma, ex direttore sportivo della Lucchese. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, direttore, grazie, noi ti disturbiamo. No, grazie mille a te per aver accettato. Ti disturbiamo in un momento in cui, insomma, so che avevi altre cose da fare prima di ripartire domani per andare a vedere.
Ma non si può dire di no a Claudia Marrone, lo sai, cioè scattano denunce penali, cioè non c'è verso, non ti fanno prigioniero. Cioè, non si può. Non
il
si può.
Il direttore mi ha dovuto sopportare gli anni di Lucca.
Ma lo so, ma immagino con piacere. Infatti, vi sta chiamato boom, immediatamente.
È arrivato, ma direttore, entriamo subito nel vivo di questi playoff. Si è conclusa la fase a gironi, non senza sorprese. Si entra ora nella fase nazionale. Che playoff stai vedendo?
Sono delle partite un po' anomale perché rispetto al campionato ci sono tante squadre che giocano con il doppio risultato, quindi sono un po' avvantaggiate e quindi è duro prepararle dal punto di vista psicologico, perché quando giochi che ti basta anche il pareggio per poter passare il turno è ovvio che hai una certa prudenza. Infatti ho visto che sono venuti fuori tanti pareggi, tante partite magari praticamente giocate alla meno, perché magari si potevano sbloccare con un episodio di fase attiva. Però in buon livello ci sono squadre importanti dal sud al centro al nord, tutte squadre organizzate, dove non vedo un favorito, perché per me il playoff è un terno all'otto, sono difficili per tutti, partite strane, partite che può succedere di tutto, e quindi prenderò una durante la settimana, andrò a vedere qualche gara, intanto vediamo ora gli accoppiamenti e dopodiché perché tutto dipende dagli accoppiamenti e quello che viene fuori poi dal prossimo turno in poi.
E ora vedremo, ci sarà anche la curiosità, direttore, di vedere come risponderanno questo primo gruppo di quattro squadre importanti che entrano in lizza ora di fronte, che hanno avuto la possibilità di lavorare ma che possono anche aver perso un po' il ritmo gara, di fronte a squadre che invece arrivano cariche di emotività, di tensione, di quel sano agonismo che ti dà la partita, è solo la partita, almeno per la mia esperienza.
Guarda, sono d'accordissimo su questa tua analisi, perché il fatto di perdere quello che è il ritmo partita settimana dopo settimana, le squadre che hanno riposato per 2-3 settimane, non so come affronteranno. Questa è una cosa importante che sicuramente staccare la spina a volte non può essere positivo, perché magari inizia a preparare la gara nel giorno in cui queste squadre devono scendere in campo, quelle che si sono classificate meglio, no? E quindi questo può essere anche un danno a volte.
Non c'è dubbio. Direttore, c'è grande curiosità, ne abbiamo parlato prima anche con Nino Sergi, c'è grande curiosità per il percorso delle seconde squadre. Devo dire che Atalanta e Juventus, soprattutto la Juventus, hanno ottenuto la qualificazione, insomma, con grande disinvoltura, anche in una situazione ambientale non facile. La Juventus, è vero, il Pescara sta vivendo una stagione negativa, ma insomma i playoff resettano tutto. Sono due realtà che secondo te possano andare fino in fondo? Chi delle due eventualmente vedi più competitiva? Non sulla qualità del gruppo, parliamo ovviamente di talenti, due delle società più importanti d'Italia, quindi se non è il meglio poco ci manca. Ma però tutto questo poi va riproposto dentro un playoff, dentro una partita da dentro e fuori, dentro avversari di grande esperienza di questo campionato.
Guarda, io ti posso dire che sia Atalanta che la Juve sono squadre forti, perché si parla di giovani che tra 1, 2 anni, 3 anni ci troveremo in vina, quindi di cosa stiamo parlando? Poi giovani, si parla di calciatori nati dal 2001, 2002, 2003, è ovvio che ci sono, manca un po' di esperienza.
Sì, hai ragione, però mi fai sorridere, cioè a quell'età c'è gente che gioca in Champions,
Barcellona
e compagnia,
gioca in Champions già da diversi anni, non è che
ora mi fa sorridere perché noi italiani pensiamo che siamo sempre giovani, gli altri li fanno giocare.
Rispondi una porta aperta, perché io, per me è inconcepibile che qua ancora si parla di minutaggio con giocatori nativi dal 2001 in su. Ma voglio dire, ma la gente è nata nel 2001-2002, poi la città del Borsellone che c'è anche un 2007, titolare, in gente
pure appunto.
Voglio dire, perché noi purtroppo in Italia si ragiona un po', se non si cambia quello che è un po' questo aspetto, te la prende più dura, vedere poi le squadre nostre, specialmente la nostra nazionale, con i giovani poi, nostri, ovviamente, a certi livelli, essere competitivi.
E dicevi di queste due squadre...
Il problema è che l'Italia non è un paese per giovani. No, no. L'Italia, sotto ogni aspetto, non è un paese per i giovani.
Guarda, l'Italia, ora te lo dico da vecchio, te sei giovane, te lo dico da vecchio, è un paese nel quale c'è ancora un percorso che è di grande protezione. E uno dei riflessi, caro direttore... Io ho sempre fatto ai grandi direttori sportivi, ma anche a giocatori che ho avuto il piacere di conoscere, mi ho sempre fatto questa domanda: ma perché in Liga, in Premier, in Bundesliga, in Ligue 1 ci sono ondate di sudamericani, di slavi? Non... Ditemi dove sono gli italiani. L'Italia dovrebbe avere 10 giocatori in Premier, 20 giocatori nella Liga, 20 giocatori. I nostri giovani li teniamo come se fossero dentro una culla, non sono sempre troppo
e
giovani.
E quando escono li ammazziamo.
Li ammazziamo
però,
perché non sono pronti, cioè perché per noi sono sempre giovani. E questo è questo limite non si specchia solo nelle realtà italiane, ma perché, come dice giustamente Spalletti, guarda qual è il mio bacino dove posso pescare, è vero, perché parli dell'Italia, ma ne dovresti avere 40 giovani di grande talento che giocano in Serie A.
Avete ragione, è così.
E non ci sono.
Non ci sono.
Secondo me non è che non ci sono, è che ci sono, ma non si ha la pazienza di aspettarli. Non si ha la pazienza di aspettarli, non si ha il coraggio di provarli. Secondo me, direttore, ora io ti ho visto spesso per gli stadi, tu sei uno di quelli che non guarda solo Y Scout, ma le partite va a vederle.
Oh, meno male.
Il problema però è che c'è sempre meno direttori che vanno a vedere i giocatori, e quindi questo diventa un problema, perché secondo me, ad esempio, anche la Serie D potrebbe essere un bacino molto interessante.
Io lo sai che con le piattaforme ci litigo, perché vado al giro e mi devo diventare
grande. Ma guarda, se fra un po' ti arresteranno perché sarai un caso raro, per cui farai...
No, sì, ma sicuramente sarò indagato perché...
Sarai indagato per eccesso di curiosità. Per eccesso di curiosità, questo è...
va bene.
Che però non è, diciamolo... I Y Scout, che è un mezzo assolutamente di servizio, non è il lavoro di Sartori, non è il lavoro di Corvino, non è il lavoro di Giuntoli.
Y Scout, cioè, dovrebbe essere una
Sartori
cosa che
viaggia
aiuta
da un aereo all'altro, perché poi il giocatore, guarda, lo devi vedere in campo. Non su...
Hai menzionato dei nomi altisonanti, dove io so questi soggetti durante gli anni come hanno lavorato. Questa è gente che sta più sugli aerei,
esatto,
che forse in macchina. Quindi tanto di cappello, perché i giocatori se li vanno a visionare in tutto il mondo, non in Italia. Ma il calcio è cambiato e lo dimostra il fatto che oggi è giusto approfittarne per quelle che sono, diciamo, no, le piattaforme, perché ti possono dare un nome, però sono sempre stato, dal punto di vista che vedere il giocatore dal vivo, tutte
le altre cose. E mi auguro, direttore, poi torniamo ai playoff.
E tornando a Sartori, mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa, che bella. Ai tempi, quando giocavo io alla Lucchese, c'era un giocatore, Ivano Della Morte, che Sartori, poi lo fece a Chievo, lo veniva a vedere durante la settimana, gli allenamenti.
Perché è così?
Quindi,
perché è così?
È così.
È che la tecnologia dovrebbe aiutare, sostituire.
La tecnologia dovrebbe fare magari una prima opera di selezione. Poi dopo,
esatto,
si va a vedere.
Poi...
Ma la mia battaglia, la nostra battaglia, quella che proveremo a condurre anche su TMV Radio per questa trasmissione che racconta i playoff, è anche: ma siete proprio sicuri che il talentino che andiamo a pescare in Argentina, in Serbia, è più forte del ragazzo che gioca in Serie C o che gioca in Serie... Ma noi li sappiamo cosa sono, sappiamo quanto valgono, sappiamo che percorso
che qui,
di crescita,
Luca, scusami,
che abbiamo.
C'è anche un problema,
c'è ignoranza.
Un problema governativo, comunque, per le leggi.
Non li conoscono, Claudia, non li conoscono.
Claudia, a volte accade pure, no? A me è successo a Luca in questi anni, ma io ti parlo, ora ti parla qua, a livello, parlando dell'estero, no? Ma perché io a Lucca magari ho un ragazzino a 10 km e lo devo andare a pigliare dalla Calabria, dalla Sicilia, se ce l'ho fatto a casa, capisci? è così.
Bravo, bravo, no, ma è proprio così. Allora,
comunque, direttore,
vai.
Tornando al campo, io volevo un attimo portarti anche sui play-out, non solo i play-off, perché ieri si sono giocate le sfide di andata per decidere chi, oltre alle squadre già retrocesse, dovrà purtroppo lasciare il professionismo. Nel girone A il Fiorenzuola è caduto tra le muramiche contro il Novara per 1-3, nel girone B la Recanatese ha battuto 1-0 la Vispesaro, mentre nel girone C Monterosi Potenza 0-1 pareggiano invece 1-1 Virtus Francavilla e Monopoli. Sotto questo aspetto che sfide vedi?
Allora, per quanto riguarda il Francavilla col Monopoli, sono due squadre forti, importanti, che si trovano a lottare per, diciamo, un obiettivo che prima del campionato non era messo in preventivo, quindi sono delusa, mi dispiace molto che una delle due deve abbandonare la categoria. E il Fiorenzuola con il Novara, intanto diciamo che Fiorenzuola, dopo l'arrivo di Mister Tabbiani, che c'è una media punti da playoff, il mister ha fatto un gran lavoro, è uno degli allenatori più preparati a livello di Lega Pro d'Italia, è un allenatore che io stravedo, lo ha fatto un capolavoro portando il Fiorenzuola a potersi lottare un posto nei playout, perché il Fiorenzuola rischiava di arrivare a braccetto con l'Alessandria. È ovvio che purtroppo è capitata un'altra corazzata, che per tutto lo caro, tranne che per i playout, che è il Novara.
Certo.
E nulla, sono delle cose così, sarà un e poi l'altra squadra che dicevi, le altre due, la Recanatese, che sono nel girone B, dove io ho seguito parecchio, con la Vispesaro, è un'altra partita ancora tutta in bilico, perché è vero che la Recanatese ha vinto 1-0, però ricordiamoci che a parità di punteggio, se la Vispesaro in casa dovesse ribaltare la partita con un gol di scatto, non perderebbe la categoria.
Eh sì.
Sono partite difficili, sono squadre magari che non sono state costruite per poter affrontare oggi i play-out, però il calcio è questo, e purtroppo vuol dire che i risultati hanno detto questo.
Certo,
quindi,
certo.
Eccoci.
Caro direttore, tra l'altro io credo che la partita di andata e ritorno, anche se c'è il vantaggio per chi è classificato prima, eviterà quello che dicevi te, e di giocare col cronometro in mano, no? Perché poi dopo, a partita secca con due risultati, ti viene quasi inevitabile, col in vantaggio anche del fattore campo, di magari provare a gestire. Allora, guardando queste gare di domani, ce n'è una che veramente mi mette emozione solo a immaginarla, Taranto-Vicenza. Perché? Perché da una parte, direttore, tanti tuoi colleghi, giocatori, giornalisti, abbiamo sentito, indicano il Vicenza una delle grandi favorite per questi playoff, nonostante una partenza di campionato complicata, ma ora è decollata. Il Taranto è capuano, è la battaglia fatta a calcio, è il clima che sarà bellissimo, è una squadra che, se non avesse avuto i 4 punti di penalizzazione, sarebbe arrivata seconda nel girone delle grandi di Avellino, Benevento, Catania, Crotone, questo a testimonianza poi anche di un valore tecnico. Che gara sarà? Che sfida sarà questa qua?
Una gara bellissima. Il Taranto ha fatto un grande campionato con Mister Capuano in un girone, diciamo, di ferro. E ne approfitto, parlando con voi, di fare i complimenti a chi quest'anno in quel girone ha insegnato calcio in Italia, Guido Pagliuca.
Bravo, sì, guarda, allora lui quando era a Lucca, correggimi direttore.
Dico questo, così almeno quando parlo con voi parlo con tutta l'Italia. Guido Pagliuca in Toscana non lo volevano prendere neanche
bravo,
in prima categoria.
È così.
Io l'ho visto allenare. Oggi sono orgoglioso, felice per lui. Sono più felice io che lui di lui stesso.
Guarda,
è un allenatore che potenzialmente mi ricorda Ivan Juric, che io ho avuto al Mantova nel 2014. Guido Pagliuca potrà allenare nella sua carriera, se riesce a limare quelli che sono un po' limiti caratteriali, e glielo dico ogni giorno, credetemi, Guido Pagliuca in Serie A può andare con un squadra.
No, guarda,
perché
io te lo dico.
La Juve Stabia, se ancora c'era un altro girone, doppiava tutte le altre squadre, da Benevento, da Bellino, le doppiava tutte. Tutti pensavano che la Juve Stabia potesse cedere. Più si andava avanti e più Guido Pagliuca, il famoso morso sull'animale ferito, è un detto che lui usa parecchio, e quindi vi garantisco che quando la Juve Stabia è partita bene, più si andava avanti e più lui piava il vantaggio sulle dirette inseguitrici.
Guarda, di Guido Pagliuca, io ho amici a Lucca, dicevano che era strano, ma il concetto di strano era perché, se non sbaglio, lui aveva un lavoro che lui faceva, cioè viveva il calcio.
No, vi dico perché è strano, ma non è strano, è una cosa bellissima. Dovete sapere che Guido Pagliuca in estate aiuta il papà,
ecco,
che è un imprenditore, che fa il muratore, lui, esatto, aiuta il papà.
Ecco, veniva visto come uno strano per questo, se
tra 2-3 anni andrà alla Juve, all'Inter, andrà ad aiutare il papà. Questo è Guido Pagliuca.
Questi sono i campioni, straordinari, un esempio Pagliuca. Claudio, un'ultima domanda e poi ringraziamo il direttore, gradevolissimo oltre che preparatissimo.
Grazie
direttore, una favorita per i playoff la vedi?
Guarda Claudia, io favorite non ne vedo, però io dentro di me spero che possa avere, diciamo, la forza di poter fare il salto di categoria, e la Carrarese. Perché Carrara, io l'ho vista tantissime volte, è una squadra quadrata costruita in maniera eccezionale, doppi ruoli mirati in tutti i reparti del campo, una squadra che io a Carrara l'avrò vista 7-8 volte. Giocatori come Panico, Capello, dietro una squadra quadrata come Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale, con giocatori molto molto forti, giovani, Zanon e Grassini sulle fasce. E secondo me la Carrarese potrebbe essere, mi auguro che sia, la sorpresa di questi playoff, anche se, come ti dicevo prima, non c'è una favorita, perché può accadere di tutto, specialmente con le squadre che ora sono state in attesa che iniziasse il loro percorso.
Direttore, quindi mi piace. Sabato 18 ci vediamo allo Stadio dei Marmi?
Claudia, guarda, non ci possiamo vedere perché io, come non so se te l'avevo detto, sono in Sicilia. Io rientro il 20,
beato,
spero che la Carrarese vada avanti, ma sicuramente ci vedremo nei campi di calcio, perché noi ci va a giro, lo sai. Quindi...
No, mi piace l'idea della Carrarese anche perché c'è una proprietà locale che può crescere, perché se all'aiuto dei risultati lì c'è ambizione, ci sono soldi, c'è la volontà proprio di identità forte, c'è un pubblico fantastico, io credo che ci sarebbero tutte le condizioni. Direttore, è stato un grandissimo piacere, a presto.
Io vi ringrazio dell'invito e buona giornata.
Grazie,
saluto Claudia, che è sempre gentilissima con me.
Lo so, non si può dire di no, Claudio.